Ora vi proponiamo un salto nel tempo. Andiamo nell'Italia del 1945, più esattamente al 25 aprile di quell'anno.
Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
Era la voce di Sandro Pertini, lo avrete sicuramente riconosciuto, la voce e il volto dell'antifascismo, della resistenza e poi dell'Italia repubblicana, tanto che ne divenne il presidente. Oggi torniamo a questa figura, esempio di azione e impegno, perché viene ripubblicato dalla casa editrice NDA Press, scusate, il volume Sei condanne e due evasioni, dedicato alle imprese, anche svizzere, di Sandro Pertini. Uscito per la prima volta nel 1970 per Mondadori, il libro, oltre ad offrire un memoriale partendo dagli atti processuali, include alcuni appunti dello stesso Pertini e carteggi della polizia politica dell'Italia fascista. Il nostro Omar Teoldi ha intervistato Massimo Roccaforte, editore e curatore del libro, partendo proprio dalla natura di quest'opera. Una biografia, un saggio storico o un memoriale?
E tutte queste cose insieme. Io addirittura oserei dire che potrebbe essere letto anche come un romanzo d'avventura. Nel senso che è chiaramente un memoriale attraverso i documenti, un memoriale a cui Pertini ha partecipato e partecipò come se fosse ufficialmente una sua autobiografia. E lo è un'autobiografia di un uomo e di un'avventura eccezionale. Adesso oggi la chiamiamo avventura perché poi, tra virgolette, finisce bene per il perseguitato Sandro Pertini. Ma è appunto un'autobiografia che si legge come un romanzo, nel senso che è così incredibile tutto questo meccanismo di persecuzione che Pertini e tutti gli antifascisti che si opposero al governo di Mussolini nel momento in cui il governo di Mussolini insieme alla Germania hitleriana stava vincendo, nel momento in cui il fascismo e il nazismo erano in ascesa in Europa. Questo gruppo di giovani, prevalentemente giovani, non tutti, ma prevalentemente giovani, proprio in quel momento lì si rende conto della tragedia in corso, si ribella alla dittatura e da minoranza, essendo una minoranza, mette in gioco tutto se stesso per opporsi a quello che poi sfocerà nella barbarie dei campi di concentramento, delle persecuzioni razziste e ovviamente della Seconda Guerra Mondiale. Per cui ufficialmente è una biografia memoriale curata da Enrico Faggi, Sandro Pertini, in realtà è un'autobiografia ufficiale di Sandro Pertini, tant'è che noi, la Mondadori prima di noi, quando pubblicò l'edizione originale negli anni 70, abbiamo catalogato questo libro come tra gli autori Sandro Pertini. Sandro Pertini fece proprio con Enrico Faggi un lavoro proprio autoriale, anche formale. Però si legge proprio quasi come un romanzo, la parte finale con la seconda evasione da Regina Coeli, per cui poi la nascita della Resistenza, gli ultimi 2 anni delle vicende trattate in questo libro e della storia di Pertini partigiano, sono epiche, sono incredibili, no? C'è la fuga di Pertini da Regina Coeli in maniera insomma abbastanza assurda, cioè particolare, no? Riescono a far evadere i partigiani, sia Pertini che Saragat, allora rinchiusi a Regina Coeli, prossimi alla fucilazione. Riescono a farli evadere ingannando le guardie e i carcerieri attraverso dei documenti con timbri e firme false, su cui questi carcerieri cadono, e cadono ovviamente in un equivoco che poi fece infuriare ovviamente i gerarchi nazisti allora nell'Italia occupata. Ecco, da lì l'ultimo capitolo del libro poi ci racconta attraverso sempre le testimonianze e le lettere, perché non ci sono solo i documenti delle questure e le sentenze dei tribunali, ci sono i documenti delle questure, le sentenze dei tribunali, ma anche le lettere di Pertini ai compagni partigiani quando è in esilio piuttosto che alla madre, e ci sono anche poi le ricostruzioni che fa Vico Faggi attraverso le memorie di Pertini dopo, no? A questo proposito abbiamo anche allegato al libro il carteggio originale tra Pertini e Vico Faggi, appunto per ritornare anche al discorso dei due autori che lavorano insieme, in cui Vico Faggi chiede a Pertini cosa è successo in quel momento, cosa hai fatto in quel momento, e Pertini, allora presidente della Camera, risponde. Ecco, dicevo, nell'ultimo capitolo, che è quasi appunto un romanzo di avventura, Pertini fugge, viene fatto evadere da Regina Coeli. e ritorna a Milano fino ad arrivare il 25 aprile al famoso discorso di partire dalla radio a Radio Milano, la radio della Resistenza, con il famoso richiamo alle brigate, all'insurrezione definitiva e all'out-out, agli invasori tedeschi a rendersi operire. Ecco, per cui è un libro che veramente tiene insieme tantissime cose, tiene insieme la memoria, ma tiene insieme anche proprio un romanzo, cioè io penso si possa leggere anche come un romanzo.
Sandro Pertini, 6 condanne, 2 evasioni, ce l'ha raccontata lei una spettacolare, incredibile, da Regina Celi, e anche un passaggio rocambolesco in qualche modo attraverso la Svizzera per tornare in Italia. In che fase siamo dell'impegno antifascista di Pertini? Ce lo vuole raccontare?
Sì, il passaggio di Pertini in Svizzera in realtà è un passaggio di pochi mesi. Pertini è in quel momento rifugiato a Lione, siamo appunto tra la fine del 28 e l'inizio del 29, Pertini è già stato incarcerato una volta, è già scappato, è andato esule a Lione. Pertini a Lione rimette in gioco se stesso, Pertini è nel momento in cui inizia la sua opposizione al fascismo, è un borghese, un avvocato di Savona, con la sua opposizione al fascismo è costretto al carcere, poi all'esilio, alla fuga. A Lione si reinventa con la sua determinazione che tutti abbiamo conosciuto in mille forme, no? Poi anche da Presidente della Repubblica negli anni Ottanta. Pertini a Lione passa ad essere appunto un giovane avvocato borghese di provincia a fare il muratore e a organizzare una radio clandestina che da Lione trasmette per i resistenti italiani in particolare, ma chiaramente di tutta Europa. Decide da Lione di rientrare in Italia perché la lotta antifascista richiede che persone che nel frattempo stanno diventando anche degli importanti dirigenti della lotta antifascista siano presenti sul territorio. Rientra in Italia dalla Svizzera con un passaporto falso intestato al cittadino svizzero Luigi Roncaglia. Nel suo passaggio a Zurigo, di cui abbiamo traccia, sicuramente è uno dei frequentatori del mitico ristorante cooperativo Coppi, che esiste ancora oggi, ancora nella stessa sede di allora, era il luogo di rifugio, di ritrovo prevalentemente degli antifascisti esuli in Svizzera, che in quel momento erano tanti. E ci sono i rapporti appunto delle questure, delle spie, che attestano il passaggio di Pertini dal ristorante Coppi. Ed è carina, è interessante questa altrettanto rocambolesco passaggio in Svizzera, perché cosa ci restituisce? Ci restituisce il ruolo delle osterie come luogo principale dell'aggregazione, della cospirazione degli antifascisti, ma di tutto il movimento socialista e rivoluzionario di fine 800, inizio 900 in Europa. Una delle prime cose che farà Mussolini negli anni 20, poco dopo essere andato al governo, sarà chiudere le osterie, perché le osterie sono il luogo privilegiato di ritrovo per gli antifascisti e per tutto il movimento anarchico e socialista, che ovviamente, avendo poi una grossa presenza in quegli anni attraverso gli esuli, anche in Svizzera, ha, nell'esperienza del Coppi, forse la più famosa, la più conosciuta tra quelle arrivate a noi, ma non solo quella, come appunto luogo privilegiato. E Mussolini le farà chiudere. Mussolini farà chiudere le osterie, perché quelli sono i luoghi in cui avvengono le cose in quegli anni. Basta pensare anche alle canzoni popolari. Pensate che al Coppi, a Zurigo, veniva anche stampato l'Avanti in Esilio, il quotidiano dei socialisti italiani.
Massimo Roccaforte, nel presente, dove certi punti fissi sembrano vacillare, in questo libro, da questa avventura, come diceva all'inizio di Pertini, emerge veramente la sua capacità di essere antifascista da subito e senza compromessi.
Beh, la caratteristica di Pertini, che è arrivata fino a noi anche in forme diverse, come dicevo prima, è quella di essere una persona senza compromessi. Noi abbiamo deciso di ristampare questo libro, che è stato, tra virgolette, anche un bestseller negli anni 70. Quella che facciamo noi di 6 condanne e 2 evasioni è la 4ª edizione di fatto. Il libro era fuori mercato da 20 anni e noi con i Redi Faggi l'abbiamo rinfrescato, abbiamo aggiunto come appendice la Costituzione della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza, abbiamo aggiunto appunto il carteggio inedito tra Faggi e Pertini di cui dicevo prima, 2 brevi prefazioni, e l'eccezionalità di questo libro oggi è di due tipi: da una parte appunto restituirci questa figura indomita, senza compromessi, di Sandro Pertini, no? Un socialista fedele al Partito Socialista sempre, sempre, anche negli anni in cui il Partito Socialista poi cambierà forma e pelle, fino ad arrivare addirittura a Tangentopoli, però ne resta fedele con un'autonomia di pensiero che lo porterà a essere in carcere tra i migliori amici di Gramsci, nonostante appunto sia un socialista e i comunisti non vedano bene la frequentazione di Gramsci con Pertini. Ma perché? Perché Pertini aveva questa umanità e questa determinazione, questa sincerità d'animo che lo portava appunto a essere fratello di Gramsci, e Gramsci riconoscere questa fratellanza al di là di due schieramenti, di due partiti che tra di loro si facevano una bella guerra, perché comunque tra socialisti e comunisti storicamente, dopo la scissione di Livorno del 21, non corre mai buon sangue, anzi. Però questa umanità e questa determinazione di Pertini lo portano ad essere uno dei migliori amici di Gramsci in carcere. E perché? Perché Pertini, fin dal primo capitolo, e per noi è stato importante ripubblicare questo libro anche per questo, è integerrimo. Quando lo arrestano per la prima volta a Stella per un volantinaggio, lui si assume tutte le responsabilità della stampa e della diffusione di quel volantino. Non coinvolge mai nessuno nella sua persecuzione, non fa mai i nomi di nessuno, si assume sempre tutte le responsabilità. Si fa arrestare la seconda volta a Pisa perché un cittadino di Stella lo riconosce e lo vende alla polizia fascista. Lui, quando viene arrestato, nega di essere Sandro Pertini, no? Chiaramente. Però gli dicono: guarda, che se tu non ci dici, insomma, che sei tu, noi chiamiamo tua madre a fare il confronto qua in caserma, il confronto diviso. E allora lui ha l'idea di dare alla madre la sofferenza di vedere suo figlio in carcere, nuovamente arrestato, per non dare questa cosa, questo dispiacere e dolore alla madre, dice: ok, io sono Sandro Pertini, arrestatemi, sono io. Questo cosa ci restituisce ancora una volta? La determinazione di un uomo che non dimentica mai la sua umanità, no? Cioè, l'abbiamo vista anche in figure macchiettistiche del Presidente della Repubblica che esulta a Madrid quando l'Italia vince il Mondiale dell'82. L'abbiamo vista in una versione drammatica in cui lui si ostina ad andare dal povero Alfredino a Vermicino quando è caduto in mezzo al pozzo, no? Ecco, Pertini in realtà in tutti questi momenti ci restituisce questa determinazione, questa umanità, che è la cifra dell'uomo e, secondo noi, anche di quella generazione di cui parlavo all'inizio, che si oppone al fascismo mentre il fascismo è in ascesa, mentre il fascismo è vincente, mentre in Italia la maggior parte della popolazione sta col fascismo, ci sta probabilmente perché è obbligata, non perché sono tutti fascisti. Ecco, c'è la determinazione invece di alcuni uomini e di alcune donne che si oppongono in quel momento a quella sciagura. Ecco, questa determinazione dell'uomo e di quella generazione si evince, viene fuori dalle pagine di questo libro, e noi abbiamo voluto riportarlo in vita editoriale, questo libro, appunto anche per questi motivi.
Era Massimo Roccaforte, editore di NDA Press e curatore del libro Sei condanne e due evasioni, dedicato alla figura di Sandro Pertini e al suo percorso nella Resistenza. L'intervista era a cura di Omar Teoldi.